Stiamo meditando il patto del Sinai e lo considero importante, è importante, perché rappresenta un punto cruciale nella storia, diciamo, della salvezza del Signore. Non è un episodio, come potrebbero essere tanti altri nella vita anche del popolo di Israele. Vediamo tanti fatti, tutti hanno un significato, ma alcuni, molti non sono cruciali. Qui c'è un momento cruciale, e quello che voglio intanto dire, che implica anche per la comprensione un po' un atteggiamento, una mentalità giusta, io credo che sia questo. Nel riflettere sulla scrittura, da una parte cerco di capirla e d'altra parte cerco di capire come devo capirla, cioè l'atteggiamento che la Bibbia chiede per non farle dire delle cose che non ci sono e per cogliere quelle cose che invece ci sono. Allora, ho già detto e ripeto che il patto del Sinai si presenta non come una via con cui Dio indica al singolo ebreo di poter essere salvato, di poter andare con lui, ma viceversa è l'indicazione che Dio dà al suo popolo per poter venire a dimorare con lui sulla terra. E comprendere questo è importante per capire tutta la storia della salvezza. Non dimentichiamo che questo desiderio di Dio di venire a stare sulla terra per poter salvare il mondo e i suoi abitanti si è compiuto appunto in Gesù Cristo. Cioè l'incarnazione è un qualche cosa che Dio ha preparato e che si comincia a vedere nella storia del popolo di Israele. Per capire l'incarnazione, cioè questo desiderio di Dio di salvare in questo modo, cioè venendo nel mondo, non rimanendosi in alto e chiamando, dicendo io ho dato le leggi, sto qua, se voi le osservate venite, se no niente. Dio scende, questo è l'aspetto di Gesù, la caratteristica, diciamo così, in mezzo alle altre religioni della fede cristiana, Dio viene in una persona, in Gesù Cristo, ma questo venire in mezzo ad abitare comincia a verificarsi nella storia del popolo di Israele, ed è un altro aspetto ancora che dobbiamo considerare. Qui viene considerato il popolo nel suo complesso, come entità corporativa, come un figlio. I singoli saranno valutati nella misura in cui si adeguano a quello che Dio vuole per il popolo. Ma in primo luogo è il popolo come entità corporativa. Se cerchiamo sempre, diciamo così, il singolo, rischiamo di far dire alla scrittura delle cose che non ci sono. Abbiamo visto, mentre non vediamo quelle che ci sono. Questo è un momento cruciale. Come possiamo dire è cruciale l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto? Questo è un punto cruciale, anche gli ebrei lo considerano fondamentale, l'uscita dall'Egitto. Dio agisce in un certo momento ben preciso della storia e tira fuori il suo popolo. Non è un episodio, è un momento in cui Dio rivela la sua volontà di salvare quel popolo, di tirarlo fuori. Ma questo momento in cui Dio manifesta il desiderio adesso di abitare in mezzo a questo popolo, chiedendo in qualche modo il suo consenso, se è d'accordo, è un altro momento cruciale. Perciò la comprensione di questo momento è importante per poi capire gli altri momenti cruciali che verranno dopo, in conseguenza di quello che è successo. Riguardando brevemente indietro quello che abbiamo detto, possiamo dire che questo, il racconto del patto di Sinai, comincia nel capitolo 19, tenete aperte le Bibbie, e fino al 24, fino al capitolo 24 possiamo dire che c'è la preparazione e la stipulazione del patto, fino al capitolo 24. Dal 25 al 31 noi vediamo che Dio, in conseguenza del patto accettato dal popolo, Dio chiama Mosè sul Monte Sinai e gli dà le indicazioni di preparazione di quello che dovrà essere il santuario e come dovranno comportarsi. Quindi è la preparazione a allo svolgimento, al vivere il patto. Il patto è stato fatto, adesso lo prepara. Dopo di ciò c'è nello stesso tempo la caduta, e dal capitolo 32, i versetti 32 e 33 sono, diciamo così, la descrizione della conseguenza della caduta, cioè il vitello d'oro, le conseguenze. Nel 34 c'è la riformulazione del patto. Guardate il 34, dice all'inizio le nuove tavole, quindi c'è la seconda versione del patto, che viene anche chiamata dopo l'alleanza confermata. È un termine che io non userei, perché è l'alleanza rivista e aggiornata, è riformulata. E questo, diciamo così, va fino alla fine, dal 34 alla fine dell'Esodo. Però è importante allora capire questi momenti cruciali, e quello che vorrei fare oggi è di soffermarmi proprio sulla formulazione del patto, cioè fermarmi nel capitolo 24, il quale, come abbiamo visto, è un punto di arrivo, perché di tutta una preparazione. Dio dice a Mosè: se voi volete, io sarò in mezzo a voi. Mosè va dal popolo, il popolo dice sì, va bene, ubbidiremo. Mosè torna su, lo dice al Signore, il Signore dice: va bene, allora scendo in un primo momento, cioè, o meglio non scendo, mi faccio sentire da tutti e parlare con te. Poi Mosè risale, poi riscende, e poi vengono date le due tavole con le 10 parole in uno spettacolo terrificante. Poi Paolo ritorna su. Grazie. Mosè ritorna su e Dio gli dà delle istruzioni. Dice: va bene, sono d'accordo. Allora adesso queste sono le regole di comportamento. Mosè torna giù, e qui viene il capitolo 24, in cui Mosè torna dopo aver sentito le istruzioni prima del patto, perché Dio, per stipulare il patto, dice: voglio che capiscano bene, e quindi in qualche modo, dopo aver dato delle istruzioni a Mosè, Mosè torna giù, e leggiamo allora nel capitolo 24 dal versetto 2: e Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette.
Scusa,
24. Esodo 24, che versetto 2, versetto 3, diciamo, versetto 3. Versetto 3, sì, scusa, 24:3. E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Allora Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno, le scrisse, quindi c'è un discorso importante che Dio chiede che siano scritte. E levatosi di buon'ora la mattina, eresse a piede del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. In quella prima, diciamo così, istruzione, Dio aveva detto soltanto: se farai un altare, fallo di terra, non senza pietre scolpite. Non aveva dato altre istruzioni ancora su quello che era il santuario, soltanto un altare. Se vuoi un altare, deve essere fatto così. E qui c'è un altare che Mosè costruisce, in cui ci sono poi dopo le 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Notate sempre questo aspetto complessivo, le 12 tribù di Israele. E mandò dei giovani tra i figli di Israele a offrire olocausti e a immolare giovenchi come sacrifici di azione di grazie all'Eterno. Mosè, attenzione, prese la metà del sangue, quindi hanno fatto dei sacrifici, degli olocausti, prende la metà del sangue e lo mise in bacini, e l'altra metà la sparse sull'altare. Quindi una metà di questo sangue è sparsa sull'altare che è stato costruito. Poi, versetto 7, prese il libro del patto. Il libro del patto, ricordiamoci, non è un libro di istruzioni, di raccomandazioni, eccetera, è un libro giuridico. Contratto, leggi il contratto, Leggi il contratto, prese il libro del patto, lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Quindi qua c'è la risposta positiva: noi siamo d'accordo, noi firmiamo il patto. È questo aspetto che deve essere sottolineato. Dio fa un patto con quel popolo, bilaterale, perché ha voluto verificare che loro fossero d'accordo. E qui viene detto due volte che ubbidiremo, l'avevano già detto all'inizio, e qui lo ripetono due volte. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di queste, di tutte queste parole. Il patto è siglato. E se, cosa significa questo sangue del patto? Una metà è stata sparsa sull'altare, l'altra metà ne sparse il popolo. Questa è l'unica volta in cui si dice che il sangue è sparso sul popolo. È l'unica volta nella Bibbia. E che cos'è questo sangue del patto? È un segno che questo era un patto di sangue. Quando il patto di sangue vuol dire che chi viola questo patto paga col sangue. Questo è il patto del sangue qui. È un patto che avvisa: chi trasgredisce deve essere versato il suo sangue, come è stato versato il sangue di queste vittime. Ci sono questi patti di sangue, il patto con Abramo, ma il patto di Dio con Abramo c'entra del sangue, ma c'è un, se andate in Geremia 34, si parla proprio di, una, di un modo di fare il patto di sangue, che era di prendere un vitello, spezzarlo in due, quindi ucciderlo, e i contraenti passavano insieme in mezzo alle due parti rotte, a significanza che chi trasgrediva quel patto lì doveva fare la fine del vitello, doveva morire. Era comunque il discorso del patto del sangue. Quindi attenzione, siccome il sangue, l'espressione sangue del patto, poi sappiamo che la usa il Signore Gesù, è importante il discorso del sangue. Qui non sono generiche istruzioni, siate buoni. Fa un patto del sangue sul fondamento di queste parole. È un patto importante. Andiamo avanti. In conseguenza di questo patto, che tutto il popolo, notiamo questo aspetto complessivo, qui l'unica persona che viene notata è Mosè, in certi altri momenti verrà fuori Aronne, ma è Mosè, per il resto sono gli anziani, o il popolo complessivamente. Questo è un patto con il popolo nel suo complesso. Vediamo le conseguenze. Poi Mosè, ed Aaron, Nadab e Abio e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Questa espressione ancora è forte, non è un episodio questo. Videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso, ed egli non mise la mano addosso a quegli eletti tra i figli di Israele, ma essi videro il Dio e mangiarono e bevvero. Paragonate questo discorso con quello che aveva fatto all'inizio, quando Dio ha cominciato ad annunciare la sua legge, che tremavano e non dovevano avvicinarsi. Adesso mangiano e bevono con il Dio e lo vedono, in qualche forma lo vedono, non stiamo a indagare che tipo di visione, ma certamente un qualche cosa del tutto inusuale, e che mostra la caratteristica, il privilegio che riceve questo popolo. E fino a questo momento si bati non ha fatto altro che accettare un patto indipendente da come si sono comportati, come si dice. Non è che è un premio, è un patto che Dio si offre di venire in mezzo a loro, di farne una nazione santa, un regno di sacerdoti. Sarete il mio tesoro particolare. Quindi è un'azione di grazia, perché questo è il punto, di notare la grazia che si manifesta verso questo popolo, che lo sceglie per fargli grazia, gli fa un patto che lo privilegia in un modo unico. Ecco questo aspetto, questa descrizione dei 70 anziani che mangiano e bevono con Dio e che Dio non si accanisce contro di loro, è il segno della scelta privilegiata che Dio ha voluto fare con questo popolo in questa formulazione del patto. E poi dopo dice infatti, e l'Eterno disse a Mosè: sali da me sul monte, fermati qui, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele. Abbiamo fatto un patto, loro l'hanno accettato, hanno detto ubbidiremo, e a che cosa? Adesso ti do le tavole di pietra per dirti quello che mi aspetto da loro. Ma questo, tutto questo, non ha il senso minaccioso di dire dovete fare questo se volete che io sia benevolo con voi. È un patto di amore, diciamo, in cui il popolo accoglie l'amore di Dio e dice sì, ubbidiremo. Se adesso, allora, poi il versetto 13, Mosè dunque si levò con Giosuè, suo ministro, e Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: aspettateci qui finché torniamo a voi. Ecco, Aaron e Ur sono con voi e chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro. E Mosè sale sul monte, dove rimane 40 giorni e 40 notti e riceve quelle istruzioni che vanno dal capitolo 25 fino al capitolo 31 e che si possono leggere, se si leggono con attenzione, ripeto, sono le istruzioni, diciamo, di amore che Dio dà verso un popolo che ha privilegiato del suo accordo. Sono le condizioni, sono le istruzioni per vivere bene insieme. Io abiterò, io dimorerò con voi. Allora, per vivere bene insieme, vi do queste istruzioni che riguardano il modo di purificarsi per poter avvicinarsi al luogo santissimo, ma tutte cose tese a indicare come vivere il rapporto d'amore. Leggiamo per esempio nel capitolo 28, al versetto 9, sono i paramenti sacerdotali, vedi, e prenderai due pietre di onice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele, sono le due piastre che, del sommo sacerdote, e sei dei loro nomi sopra una pietra e gli altri sei nomi sopra la seconda pietra, secondo il loro ordine di nascita. Inciderai su queste due pietre i nomi dei figli di Israele, come fa il lapidario, come si incide un sigillo, le farai incastrare in castoni d'oro, metterai le due pietre sulle spallette dell'efod, qui, come pietre di ricordo per i figli di Israele, e Aaron ne porterà i loro nomi davanti all'Eterno sulle sue due spalle. E deve portare i nomi dei figli di Israele quando va nella presenza dell'Eterno, per questo rapporto d'amore che c'è con i figli di Israele. E poi anche nel versetto 29, il pettorale. Così Aaron porterà i nomi dei figli di Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore, quando entrerà nel santuario, per conservarne del continuo la ricordanza dinanzi all'Eterno. Come segno, diciamo così, del ricordo che Dio vuole avere di loro, e Dio si vuole ricordare di loro, quindi porterà per conservarne del continuo il ricordo dinanzi all'Eterno, metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim e staranno sul cuore d'Aaron quando egli si presenterà davanti all'Eterno. Così Aaron porterà il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti all'Eterno del continuo. Il sacerdote non soltanto entra nella comunione, diciamo così, con la gloria di Dio nel santuario, personalmente, ci entra personalmente, ma a nome di tutti i figli di Israele, a nome di questo popolo. E questo, ripeto, è una formulazione di amore che Dio ha voluto fare perché di questo popolo doveva essere un regno di sacerdoti e una nazione santa. E questo è molto importante, è una scelta particolare per un compito che Dio si propone di essere universale. Scelgo questo popolo per portare la mia salvezza a tutto il mondo, per benedire tutto il mondo. Non è per tirarlo fuori e fare del bene solo a loro, ma in loro e attraverso di loro salvare tutto il mondo. Questo è un progetto che c'è fin dalla chiamata di Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte. Quindi perciò in lui, nella discendenza di lui, dovranno essere benedette tutte le famiglie della terra. E qui appunto abbiamo un momento di questo genere in cui Dio, pur rivolgendosi a un popolo peccatore, perché infatti in questo rapporto bisogna, diciamo così, avere degli atteggiamenti asettici, bisogna fare in modo che non vengano contaminati il santuario, che non vengano fulminati loro, ma comunque è un rapporto in cui Dio vuole dimorare in mezzo a loro. E dimorare vuol dire che la gloria di Dio vuole scendere nel santuario, essere presente lì come segno particolare, soltanto lì, soltanto in quel popolo ci sarà la presenza di Dio, il quale ha un compito da fare con questo popolo. Non l'aveva ancora rivelato qual è questo compito, ma aveva voluto che fosse accettata la relazione. Scelgo te per fare come strumento della mia opera verso tutto il mondo. Per questo è importante poi il capitolo 32 con il vitello d'oro, che abbiamo già preso in considerazione, poi dall'altra parte conosciamo molto bene, un episodio molto nudo. Ma questo episodio del vitello d'oro, anche questo non è un episodio degli altri. Un fatto in cui si vede che gli ebrei, come tutti gli uomini, sono cattivi, sono disubbidienti e quindi hanno disubbidito. Non c'è una generica disubbidienza, c'è proprio un rifiuto del patto, una violazione del patto appena fatto. E dico ancora una cosa, nei discorsi che Dio aveva dato a Mosè, ho detto, ci sono tutti discorsi tutto sommato indicativi, mai minacciosi. C'è soltanto alla fine l'ammonimento del sabato: chi trasgredisce il sabato deve essere messo a morte, perché questo il sabato è un segno del patto, quindi vuol dire che lui trasgredisce questo segno. Si possono fare, come sappiamo bene, delle cose moralmente molto più gravi che trasgredire un sabato: uccidere, rubare, e sarebbero stati puniti, certamente, ma non vengono nominati qui. Qui viene soltanto detto: chi osservate il mio sabato, perché questo è un segno del patto fra me e voi. Ma il fatto è che non è che qualcuno non ha osservato il sabato e quindi ha disprezzato il patto, è tutto il popolo che ha disprezzato il patto. E nel capitolo 32, appunto, se noi rileggiamo un momentino in questa ottica, noi vediamo: ora il popolo, vedendo che Mosè tardava, eccetera, a scendere, si radunò intorno ad Aaron e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada innanzi. Tutto il popolo. Qui non è che una grande quantità di ebrei sono peccatori, non si riesce a tenere il popolo insieme perché c'è troppo disordine. È proprio tutto il popolo concorde, dice ad Aaron: facci un Dio, perché dobbiamo andare via e Mosè non c'è più. e trasgredisce un elemento fondamentale: chi è il Dio, non farti delle immagini, e quindi viola il patto. Di qui la gravità e tutto quello che succede. Il patto è rotto, attenzione. Se quello era un patto di sangue, vuol dire che chi rompe il patto deve pagare col sangue. Per questo Dio dice: lasciami fare, che li stermino. Patto di sangue, quindi deve cadere, la morte deve colpire. Sarebbe stato nella diciamo così, giustizia, esattamente come dopo che Dio aveva detto ad Adamo ed Eva: nel giorno che ne mangerai per certo morrai, se fosse stata la fine della storia. L'hai fatto, adesso muori e non ne parla più. Mi faccio un altro Adamo, un'altra Eva, me ne faccio degli altri. Non lo ha fatto. Dio ha detto: le cose continueranno, ma non più come prima. Ma non più come prima. Dio adesso avrà a che fare con una umanità che è conseguenza di questa prima trasgressione e che ne porterà il segno. Allora, in questo, ma Dio, perché si propone di arrivare alla salvezza di tutta l'umanità, quando dico tutta l'umanità lo dico complessivamente, appunto, non tutti uno per uno, ma il complesso della terra e dell'umanità, con lo scarto di quelli che non vorranno entrarci, ma è importante anche questo aspetto, diciamo così, totale, perché come ho detto altre volte, Dio non è che vuole salvare tanti singoli, li porta lì e poi dopo dirà lui cosa farne. Dio vuole rigenerare tutta la terra e una umanità in cui lui possa abitare e in cui possa avere comunione con questa. Quindi come obiettivo i nuovi cieli e la nuova terra sono un obiettivo che Dio ha in mente. Certamente per arrivarci c'è tutto un tragitto che ha nella scelta del popolo di Israele un momento cruciale del piano che Dio ha scelto. Dio sceglie un popolo, lo privilegia, e questo popolo fin dall'inizio cade. Attenzione, queste cose sono bibliche, accadono. Prendiamo la stessa attenzione, ho cercato di far attirare su Davide. Davide, che è il re secondo il cuore di Dio, scelto da Dio in opposizione a Saul, che era un consentimento a quello che avevano chiesto loro, ma Davide pecca gravemente come re, agisce come re in un modo che merita la morte, ma Dio appunto lo perdona in virtù, in quel caso, del suo pentimento. E c'è un'opera di Dio che il Dio perdona perché può farlo, perché ha in mente che la giustizia si farà, la giustizia si compirà, si dovrà pagare. E infatti notate che quando dopo vedremo, bisognerebbe riprendere tutto il discorso tra Dio e Mosè, il Dio non è che cede, diciamo così, perché è stato per le pressioni fatte, non ti comportare così perché pensa, diciamo così, alle sofferenze o così via o altre cose, ma perché Mosè gli ricorda il patto che ha fatto con Abramo. Allora Dio pensa a quel patto e pensa al rimedio, come far sì che quel patto sia compiuto, sia osservato, pur nella disubbidienza dei discendenti di Abramo. E ciò che viene dopo è ciò che porterà alla persona del Signore Gesù, che è, non dimentichiamolo, è un germoglio che nasce in arido suolo, nell'arido suolo di Israele. Nasce nell'arido suolo di Israele, non può essere scollegato da Israele, come se fosse in qualche modo un capitolo nuovo che comincia dopo esserci stato quello vecchio ormai buttato via. Entra nella storia di Israele Gesù, il sangue del patto. C'è un patto da versare, c'è un sangue da versare. Questo sangue un giorno sarà il sangue che sarà versato da Gesù come rappresentante di tutto il popolo. Se noi leggiamo in Isaia 53 e guardiamo al popolo e non passiamo subito a me, che è una conseguenza che questo si applica anche a me, ma quando dice dal versetto 8, lo conosciamo bene, ma mettiamo tanto questo: dall'oppressione, dal giudizio fu portato via, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo. E questo popolo qui è il popolo di Israele, sia ben chiaro. Il mio popolo, non possiamo essere immediatamente tutti noi che non siamo popolo fino a che non siamo salvati. Non facciamo parte della Chiesa fino a che non siamo salvati. Quindi non può punire per il popolo dei gentili, ma per il suo popolo. Ovviamente, con ciò salvando il suo popolo storicamente e tutti quelli singolarmente che riconosceranno nell'azione di Gesù l'azione di salvezza che Dio ha pensato per tutto il popolo. Ma allora è importante, perché questa caduta, questa violazione del patto che Israele ha fatto, porterà al sangue del patto, che consentirà a Dio di rappacificarsi con il suo popolo e quindi di attirare tutta l'umanità che è aperta a questo. C'è tutta una riflessione qui da fare, ma dico questo perché, affinché non si pensi che questi passi siano una preistoria, diciamo così, del cristianesimo, ma che abbiano poco a che vedere, e invece è un compimento. È un compimento, ma ci possiamo fermare qui per oggi, perché in realtà dopo di ciò bisognerebbe riprendere in mano l'intercessione fra Dio e Mosè, perché lì nasce appunto la rivelazione del piano di Dio. Però riprendiamola un momentino in mano, riapriamo la Bibbia per dare un'occhiata velocemente. Nel capitolo 32, da 7 a 14, abbiamo Mosè che prega il Dio di non distruggere il popolo. Di non distruggere il popolo, perché lo sentiranno gli egiziani e diranno, e quindi anche il tuo nome sarà profanato. E poi ricordati versetto 12: calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo, ricordati di Abramo e di Isacco e di Israele i tuoi servi. Ricordati, questo è il patto, per questo patto di Abramo e per la intercessione di Mosè il Dio va bene, dice sì, va bene, non colpisco. Ma poi dopo vedremo che Dio giudica coloro che sono andati nella idolatria, e poi dopo al versetto 30 del capitolo 32, sempre versetto 30, noi vediamo che il Dio dice, però Mosè dice, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Quindi in qualche modo c'è ancora in gioco il peccato, no? Ma Dio dice, ma nel giorno, al versetto 34, nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. Quindi Dio riprende il discorso, ma questo discorso adesso è minaccioso, li punirò. Quindi vivono adesso il popolo sotto una spada di Damocle. Che farà Dio adesso? Che farà Dio adesso? E c'è il discorso da 32 e 33, non diciamo molto, ma vedremo che questo discorso tra 2 e 33 non è lo stesso, è conseguenza, ma non è simile al rapporto fra Dio e Mosè prima. Prima vediamo un Mosè che ascolta quello che ha da dire Dio, riferisce al popolo, poi riporta a Dio le parole del popolo ed è tutto un discorso indicativo di cosa si deve fare. Dopo, nella rottura fra Dio e il suo popolo, Mosè assume la parte dell'intercessore. E questa parte è fondamentale. E se il popolo di Israele continua ad essere presente, possiamo dire, diciamo così, per il merito di Mosè, diciamo così, per la mediazione di Mosè, il quale Mosè è dunque colui che ha permesso che la grazia di Dio si applicasse al popolo. E quindi il popolo di Israele è un popolo che deve la sua esistenza ancora oggi alla grazia di Dio, perché è il popolo che come popolo per primo ha violato un patto d'amore che Dio ha fatto con il suo popolo, di cui viene l'alleanza, si dice, riconfermata, tutto l'aspetto della legge che, dice Paolo, è un ministero di morte, perché il popolo continuerà, ma sarà comunque un popolo peccatore, un popolo che non potrà vantarsi: noi siamo il popolo fedele, voi gli altri no. Siamo il popolo che più ha violato la parola di Dio perché l'ha ascoltata e quindi è più responsabile. Quindi questo privilegio di essere, di avere ricevuto la proposta del patto, è diventato dopo un grande peso. Ma per tuttavia Dio sceglie questo strumento per portare la salvezza al mondo. Queste sono le vie di Dio imperscrutabili che Paolo, che era appunto uno che conosceva bene e sentiva il rapporto del popolo con Dio, ha compreso per rivelazione. Chi mai potrà comprendere le vie di Dio come sono imperscrutabili? Ma è qui che dobbiamo vedere anche in tutto questo lo scandalo della croce. La croce non è un messaggio di sapienza dolce, saggio, che ci dice siete buoni, vedrete che vivete in pace, state tranquilli. È un qualcosa che parla di sangue. Attraverso il sangue c'è la salvezza. Attraverso l'umiliazione massima c'è l'innalzamento di Gesù. Perciò, nella difficoltà di comprendere il rapporto fra Dio e il suo popolo di Israele, dobbiamo vedere la difficoltà che abbiamo nel comprendere l'opera, la persona di Gesù. È questa difficoltà che noi abbiamo nel capire come mai Dio si è comportato in questo modo. Dio ha scelto un popolo, non parliamo di Dio, ovviamente sa tutto, ma gli propone un patto e poi dopo di ciò lo segue. Ma qui bisognerebbe seguire tutta la storia del popolo di Israele per vedere come si arriva a Gesù. Quando poi dopo arriva Gesù, proprio salto, Gesù anche qui fa un annuncio: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi è ancora un annuncio positivo. Adesso ravvedetevi e credete, c'è, come si dice, l'offerta del regno, c'è l'offerta di stabilire quel rapporto in un altro momento, quel rapporto, il regno non poteva che essere offerto al popolo di Israele, a nessun altro. lo offre il regno, e ancora di nuovo qui c'è il rifiuto, e questo è il massimo, diciamo così, del male che il popolo poteva fare. Ma lo fa a colui che è il rappresentante del popolo, il Messia, e quindi è colui che paga per tutti. E quindi questa è la salvezza, ma sarà una salvezza non soltanto per Israele ma per tutto il mondo. Però riguardiamoci Isaia 53, 52, 53 e leggiamolo non in un'ottica soltanto personalistica, ma appunto della storia del popolo di Israele, e ci accorgiamo come veramente vediamo l'azione di Dio che entra nel popolo di Israele, si identifica con lui per poterlo perdonare. E perdonando il popolo di Israele, perdonare a tutti, ma qui c'è ancora di nuovo quella stranezza, quel paradosso. Il popolo di Israele, l'ultima cosa che fa è rigettare il suo Messia, e invece di essere questo un qualche cosa che lo fa sparire dal piano di Dio, il piano di Dio entra perché Dio: non mi avete accolto, allora io vi chiudo gli occhi, voi non coprirete come popolo, ma questo annuncio di perdono che io ho portato a voi arriverà a tutti, arriverà e tutti quanti avranno la possibilità di coglierlo. Quindi la cecità di Israele è quella che Dio usa per portare il piano di salvezza personale a tutti, in attesa che un giorno Israele riconosca il suo peccato, ma riconosca soprattutto, questo è il punto, riconosca che lui ha rifiutato chi è morto per perdonarlo, e che è pronto a perdonare chiunque riconosce questo. Il popolo lo riconoscerà un giorno, come lo hanno riconosciuto un elemento del popolo, quei 3.000, che ebbe una grande gioia, quel residuo che lo riconobbe, un giorno lo riconoscerà tutto il popolo come una unità. Ci saranno quelli che non crederanno ancora, saranno però scartati, e rimarrà un popolo che accoglie il piano di Dio. Ripeto, ho fatto brevemente questo scorcio per dire che riflettere sul patto del Sinai non è un qualche cosa di esterno rispetto all'opera di Gesù, è un comprendere l'opera storica di salvezza che Dio ha preparato in Gesù e che è arrivata fino a noi. È chiaro che adesso in questo io non esamino quello che è la Chiesa e come dobbiamo vivere noi queste cose. È chiaro che si apre un altro momento, un altro periodo della storia, ma essa è collegata con quella precedente, e bisogna capire bene il collegamento per poter vivere bene il presente. Una semplice osservazione: se non comprendiamo, se non inseriamo bene il popolo di Israele nel piano di Dio e lo trascuriamo, finiamo di imitarlo nelle cose sbagliate, di scimmiottare delle cose del popolo di Israele che sono sbagliate. Questo è tipico della Chiesa Cattolica, che è un continuo, diciamo così, imitazione del popolo di Israele, ma ci possiamo cadere anche noi, che per tenerci tutti lontani da Israele, poi alla fine di fatto lo imitiamo nelle cose sbagliate. Se invece lo collochiamo bene nel piano di Dio e capiamo le differenze che ci devono essere, allora capiamo che c'è un solo Dio, è lo stesso Dio. Quindi lo stesso Dio che si è mosso in questo modo in un certo momento della storia verso Israele, così si muove anche verso di me personalmente, non è un altro Dio. Allora capire come Dio pensa, come Dio si muove, capirlo come lo ha fatto con il popolo di Israele e continua a fare, ci aiuta a capire come Dio vuole rivolgersi a noi in un tempo diverso. Quindi non è il tempo di fare dei templi, non è il tempo di cercare dei santuari fisici, certo non lo è adesso, perché si è compiuto tutto un tragitto che però era necessario che si compisse, e un giorno si stabilirà ancora. Il regno messianico ci sarà ancora un tempio, ci saranno anche sacrifici, con un altro significato, ma per dire che il tempo della concretezza storica non è finito. Non è che il mondo adesso diventa evanescente, non è finito. Si stanno preparando tempi cruciali, perché deve venire una nuova dispensazione. E i passaggi da una dispensazione all'altra sono sempre critici. E non avvertire questo, non conoscere il segno dei tempi come era nella generazione di Gesù, è molto rischioso, perché non capiamo le vie di Dio. E quindi perciò è importante capire le vie di Dio e quindi pensare e esaminare i tempi di Dio, quali sono, dove stiamo noi per poter essere fedeli oggi in quello che Dio chiede da noi. Amen.